La campagna Abiti Puliti innanzitutto è una rete globale che si trova oggi in 17 paesi europei con coalizioni nazionali e collabora con più di 200 organizzazioni in tutto il mondo. Naturalmente trattando di produzione di abbigliamento, calzature e quindi seguendo quelle che sono le traiettorie produttive globali ormai consolidate da tantissimi anni, ci occupiamo di paesi lontani da qui, dove è stata spostata la produzione delle tessili abbigliamento ormai più di 30 anni fa. Quindi il nostro lavoro è molto concentrato in Asia, naturalmente, anche però in Nord Africa, in Centro America, dove ci sono situazioni molto difficili anche dal punto di vista produttivo, e anche in Est Europa, che è una frontiera molto interessante dal punto di vista anche produttivo e che ultimamente è sotto la nostra lente di ingrandimento, perché anche lì stiamo osservando delle dinamiche, dei fenomeni di sfruttamento piuttosto preoccupanti, dove peraltro riscontriamo anche la presenza importante di marchi ed investimenti europei, tra i quali naturalmente quelli delle imprese italiane.
Il vostro interesse punta soprattutto sul tipo di lavoro che c'è dietro la produzione ed anche naturalmente la qualità dei prodotti, il tipo di lavorazioni che ci sono dietro, la sicurezza sul lavoro. Spieghiamo anche questo aspetto del lavoro che fate.
Sì, uno dei temi diciamo trasversali più difficili, anche dolorosi, perché quello della sicurezza dell'ambiente, della salute, è un tema che quando appunto non viene tutelato produce degli effetti devastanti sulla vita delle persone, fino addirittura arrivare a disastri industriali come quello del Rana Plaza, che tutti conoscete, dove nel 2013 hanno perso la vita più di 1100 lavoratori e più di 2500 sono rimasti invalidi per sempre. Quindi il tema della sicurezza è un tema caldissimo, e la mancata sicurezza, la mancata come dire, disponibilità di mezzi di protezione individuali, ambienti di lavoro insalubri, l'uso di sostanze chimiche pericolose, ecco, tutti questi aspetti, la mancanza di uscite di sicurezza, tutti questi aspetti rendono i luoghi di lavoro, le fabbriche dove concretamente si confezionano i nostri vestiti, penso per esempio al Bangladesh, che è una delle fabbriche del mondo, il secondo esportatore di abbigliamento verso l'Europa dopo la Cina. Ebbene, in queste fabbriche le situazioni sono molto, molto difficili, molto complesse, si lavora dei ritmi forse nati tantissime ore al giorno, 6 giorni a settimana se non 7, e molto spesso per l'appunto si lavora in situazioni insalubri, insicure, e addirittura come nel caso della Rana Plaza, che però non è l'unico purtroppo, si va a lavorare la mattina e non si sa se si torna la sera, magari anche avendo con dei segnali annunciati. Voglio ricordare questo fatto molto triste, il giorno prima che crollasse il palazzo di 8 piani, lasciando appunto uccidendo appunto più di 1100 persone, alcune lavoratrici avevano visto delle crepe nei muri, avevano allertato il loro boss rispetto a questi segnali comunque preoccupanti, ma erano state caldamente invitate a non lasciare la fabbrica, perché sennò non avrebbero ricevuto la paga settimanale, quindi questo aveva indotto le donne a entrare e continuare a lavorare. Quindi lo scambio è tra la vita a queste condizioni e purtroppo a volte anche la morte.
366-6200-155 per i vostri commenti WhatsApp. Perché noi al caldo delle nostre casette occidentali, vestendo comodamente degli abiti che producono queste persone, dovremmo preoccuparci di come vengono prodotte?
Beh, innanzitutto perché queste condizioni di lavoro e anche di vita parlano di diritti mancati, e i diritti per definizione sono tali quando sono per tutti e di tutti, quindi quando i diritti diventano privilegi per alcuni e delle possibilità impossibili, remote per altri, di fatto siamo sotto minaccia anche noi. Questo è un primo tema, no? Tutto ciò che noi abbiamo conquistato nel corso di decenni di storia operaia, sindacale, di lotta, di rivendicazione, non è dato per sempre, quindi il fatto che nel mondo esistano sacche di indigenza, di miseria, di sfruttamento di questa natura non dovrebbe farci dormire sonni tranquilli come lavoratori, come dire, in paesi ancora, diciamo così, a meno formalmente democratici.
Anche perché ci può essere la globalizzazione dei diritti, ma ci può essere anche la globalizzazione dello sfruttamento.
Esatto, che è quello che sta succedendo. Noi stiamo osservando fenomeni di ritorno, si chiama tecnicamente il reshoring, cioè il ritorno di produzioni dall'Asia verso l'Europa, appunto in particolare verso l'Europa dell'Est, ma anche verso in Italia. E perché si torna indietro? Non certamente perché si vuole rilocalizzare la produzione, ma perché si trovano anche qui, ahimè, condizioni che si definirebbero in gergo tecnico altamente competitive, che vuol dire troviamo salari bassissimi, compressione del costo del lavoro, lavoro, in sicurezza sul lavoro, proprio qui in Toscana c'è stato qualche anno fa quell'incendio famoso a Prato, no? Sette sì. persone morte, bruciate vive, esattamente come in Bangladesh, è cambiato il numero. Quindi ecco, le condizioni negative, queste condizioni di sfruttamento endemico, attenzione, perché possono tornarci indietro come un boomerang. E poi perché penso che sia eticamente, moralmente inaccettabile pensare di indossare come consumatori un abito che cela una filiera sporca. E quindi io credo che abbiamo il compito anche di, come dire, di contribuire anche come cittadini a appunto anche acquistando, anche finanziando un'economia buona, a ristabilire delle condizioni, come dire, di equità e di giustizia sociale e ambientale.
Questo è un tema molto interessante, perché molto spesso noi, di fronte a questi fenomeni di globalizzazione che sembrano così distanti da noi o comunque così enormi da poterli affrontare nel nostro piccolo, cerchiamo sempre di far presente nel nostro piccolo a questi microfoni che poi qualsiasi comportamento che noi abbiamo in termini di consumi si riflette sui meccanismi globali, no? Voi andate ad interagire con alcuni dei gangli e dei nessi problematici di maggior rilievo in uno dei commerci più importanti, ma è evidente che il comportamento di ciascuno, come ricordavi, poi è un tassello importante. Allora, cosa si può fare?
Beh, innanzitutto non c'è una sola cosa da fare, ce ne sono da fare diverse in maniera simultanea con diversi gradi di responsabilità. Tutti dobbiamo informarci, quindi bisogna sapere, bisogna conoscere che cosa succede nelle filiere produttive globali. In questo senso quindi bisogna che la trasparenza di filiera e la tracciabilità di filiera diventi un imperativo, no? Quindi noi stiamo lavorando proprio adesso su una campagna internazionale sulla trasparenza, chiedendo a tutti i marchi più importanti di fare il primo passo volontario, cioè di mettere in trasparenza le catene di fornitura globali. Perché questo? Perché conoscere dove si producono i nostri vestiti è il primo tassello, il primo passo per prevenire i disastri di cui parlavo. Questo non basta farlo a livello volontario, bisogna farlo anche a livello normativo. Quindi noi chiediamo, per esempio, che la trasparenza venga imposta per legge. L'altro aspetto, naturalmente, è far crescere dei sindacati forti, quindi fare in modo che i lavoratori possano organizzarsi, come le convenzioni internazionali, peraltro, tra l'altro, regolano, le convenzioni ILO proteggono e ratificano attraverso le convenzioni più importanti il diritto di ciascun lavoratore a organizzarsi liberamente in associazioni sindacali per contrattare in fabbrica, per difendere i propri diritti. Questo diritto fondamentale è messo continuamente a rischio, quindi bisogna favorire il fatto che i lavoratori nei luoghi di produzione si auto-organizzino. E poi bisogna diventare consumatori critici, quindi non accontentarsi del basso costo, anzi sospettarlo. Ogni volta che noi vediamo un costo troppo basso, un prezzo stracciato, cioè sicuramente non è un'ipotesi, cioè sicuramente sfruttamento ambientale per le materie prime, perché stiamo gettando, buttando nell'ambiente magari rifiuti solidi o liquidi che stanno contaminando magari territori contadini e non lo sappiamo, ma anche sfruttamento del lavoro, perché stiamo sicuramente non pagando o, come dire, comprimendo i salari dei lavoratori che producono quel vestito. Per cui non fidarci di questo e anzi non concorrere in maniera complice ad acquistare a basso costo, ma cercare i prezzi equi per vestiti prodotti in maniera equa.
Quindi non siamo così disarmati, no? Cioè il nostro comportamento può orientare anche le dimensioni così ampie di mercati. Credo che le istituzioni poi debbano fare una parte ancora più importante, no?
Naturalmente, l'altro tassello è la parte, appunto, sono le regole. Tutto ciò accade perché sono saltate le regole, delle regole di convivenza direi internazionale, e sono saltati delle...
Ci fermiamo un attimo, Deborah, perché abbiamo il GR di Popolare Network, torniamo tra un minuto. E allora, torniamo in diretta con Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti. Dicevamo di quello che va fatto a livello di istituzioni.
Sì, dicevo che ci vanno delle regole. Bisogna tornare a, come dire, sostenere il fatto che regole vincolanti favoriscono le imprese virtuose e sfavoriscono gli atteggiamenti predatori e speculativi. Quindi non bisogna mai aver paura delle regole, io credo. 30 anni di globalizzazione e di liberalizzazione hanno invece distrutto un impianto internazionale regolatorio, e bisogna invece cominciare a ricostruirlo. Quindi bisogna che le imprese siano ritenute responsabili, parlo delle imprese committenti, dei grandi marchi multinazionali che noi conosciamo, che troviamo in tutte le vetrine delle più grandi città, anche italiane, ma anche come dire, disseminati ovunque nei nostri luoghi di vita. Bisogna che questi marchi committenti, che hanno produzioni globali con filiere lunghissime, articolate, purtroppo opache, come dicevo prima, comincino ad assumersi delle responsabilità dirette per come lavorano i loro fornitori. Questo va fatto invitando le imprese a cambiare le proprie politiche, in modo che queste siano in grado di prevenire problemi problematiche anche di garantire ai lavoratori che lavorano per loro condizioni giuste e eque, ma se questo non avviene su base volontaria, come di fatto noi denunciamo da anni, bisogna che questo sia stimolato da provvedimenti normativi e legislativi che invitino le imprese a fare quello che devono fare, altrimenti a sanzionarle, ad esempio.
In quest'anno voi vi siete occupati di in particolar modo dell'Est Europa. Che sta succedendo in quella parte del nostro continente?
Beh, in Est Europa, dicevo prima, ritornano, vanno e tornano insomma investimenti delle imprese, di grandi marchi anche europei, molti anche italiani, perché l'Est Europa sta presentando delle potenzialità produttive molto interessanti dal punto di vista delle imprese, manodopera a bassissimo costo. Abbiamo fatto appena adesso un'indagine, abbiamo pubblicato qualche settimana fa in alcuni paesi europei, dell'Est Europa, e mediamente un salario percepito da una lavoratrice del settore abbigliamento equivale più o meno a un quinto di quello che sarebbe considerato un salario dignitoso. Per salario dignitoso intendo quello che serve una famiglia per mangiare, per andare avanti, coprirsi, vestirsi, pagarsi un affitto, quindi parliamo del salario minimo di sussistenza. Quindi la situazione è molto allarmante, che siamo abituati a leggere, a trovare in Asia, magari in Bangladesh, in Vietnam, ma non vicino a casa, magari in Serbia piuttosto che in Romania, in Albania e tutti gli altri paesi di cui ci siamo occupati. Quindi la situazione in cui gli investitori sono attratti, i governi fanno politiche di moderazione salariale molto forte perché impongono salari minimi per legge molto bassi e questi attraggono naturalmente i capitali esteri, addirittura li sussidiano con degli incentivi economici, monetari, affinché questi aprano fabbriche e vengano, quindi sono quindi facilitati in tutti i modi, e quindi abbiamo la stranissima situazione, come dire, per cui i capitali sono molto felici di avere situazioni in cui hanno vantaggi da tutte le parti, basta lavoro del costo lavoro molto basso, lavoratori molto qualificati, sussidi e incentivi, e dall'altra parte i lavoratori sono totalmente vessati, sono costretti a lavorare in situazioni di povertà endemiche e sfruttamento, peraltro in paesi dove i sindacati sono fragilissimi, debolissimi, quasi inesistenti. Quindi una situazione dal punto di vista della competizione del mercato molto positiva, dal punto di vista dei diritti è molto negativa.
La campagna Abiti Puliti dove si trova, come si può sostenere?
La campagna è, appunto, dicevo, a coalizione in tutta Europa, in Italia è coordinata da alcune organizzazioni, quindi è una sede decentrata, lavoriamo in varie città italiane, io lavoro da Genova ma anche a Pisa e a Roma abbiamo i nostri nodi, diciamo, collaboratori. Abbiamo un sito che è www.abitipuliti.org dove ci potete trovare tutto, materiali, ricerche, comunicati stampa, informazioni sui vostri marchi preferiti, anche per capire con chi comprate, che tipo di condizioni si c'erano dietro quelle file di catene di fornitura. Siamo una campagna libera, per cui siccome siamo libera dobbiamo essere liberi, indipendenti, autorevoli, non possiamo dipendere in alcun modo da finanziamenti corporate, diciamo, delle imprese. Quindi quello che facciamo è, proprio adesso abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding, abbiamo bisogno di fondi indipendenti e autonomi, quindi i fondi popolari delle persone sono quelli meglio accetti, quindi sta facendo adesso una campagna che si chiama Vediamoci Chiaro, proprio perché stiamo ricercando il sostegno dei cittadini per farci continuare il nostro lavoro di denuncia indipendente, diciamo, e terzo.
Grazie Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Situation Room. I fatti del giorno.